Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo con l'appello. Io non. Bene, buon pomeriggio. Procediamo con l'appello, grazie.
Anglana, Ariotti,
Presente.
Bernucci, Bozzo, Bruno Carolina, assente giustificata, Burgalassi, Buscemi, assente giustificato, Calcagno, Cama, Campobasso, Castrini, Cola, Dalcin, Ferrando Marina, Ferrando Roberto, assente, Fontana Lorella, Fortunato, Frulio,
Presente.
Guanella, Manara, Monaco, Musso, Pesce, Stradella e Zunino. Ok, quindi Ferrando è assente.
Perfetto. Allora, prima di tutto vorrei fare un attimino il punto della situazione rispetto alle funzioni delle interrogazioni, nel senso che, scelta ovviamente diciamo mia, ma dovuta ad una serie di dubbi che mi erano venuti e che mi sono sostanzialmente stati confermati dagli uffici, rispetto alla rispondenza del contenuto delle interrogazioni, non tanto il contenuto come tema, ma come diciamo, modo di esposizione, come dispositivo, delle interrogazioni rispetto a quello che è il regolamento. È una cosa abbastanza trasversale, ok? Quindi in diversi casi mi è capitato di dover diciamo, respingere determinate interrogazioni o dei testi, o in via preventiva o arrivati in ufficio di presidenza. Allora ho chiesto un favore al dottor Campodonico di illustrarci un attimino la funzione a noi tutti consiglieri, ripeto, senza distinzione, perché non è una cosa, diciamo, che è capitata solo da una parte, di illustrarci un attimino cosa dice il regolamento rispetto al contenuto delle interrogazioni e, diciamo, la differenza che corre tra interrogazione, mozione e interpellanza. Quindi io lascerei, prima di procedere proprio al consiglio, lascerei la parola al dottor Campodonico. Faccio questo e spero che questa cosa non venga, diciamo, considerata come una mia presa di posizione partitica, ma lo faccio da presidente. La ritenevo opportuna, proprio per far sì che tutti potessero avere coscienza di come si presentano determinati documenti. Molti di voi sono nuovi ed è giusto che, diciamo, abbiate anche un po' una mano dall'istituzione che voi stessi rappresentate. Quindi grazie, dottor Campodonico, se vuol procedere.
Sì, grazie Presidente. Allora, io ho richiesto dal Presidente, vi ricapitolo rapidamente quelle che sono le differenze regolamentari tra gli istituti che sono nel possesso, nella facoltà dei consiglieri presentare, che hanno nature diverse, finalità diverse e strutture, diverse. Allora, le interrogazioni a risposta immediata, come previste dal nostro regolamento interno all'articolo 35, sono sostanzialmente domande, che l'articolo 35 descrive in questi termini. Le interrogazioni a risposta immediata devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Sostanzialmente l'interrogazione, da quello che emerge dalla lettura del regolamento interno, così come dal regolamento sul decentramento della partecipazione municipale, è una domanda rivolta alla giunta municipale, volta a conoscere se un fatto sia vero o se un'informazione sia esatta e se il presidente e la giunta ne sono a conoscenza. Diverso dalle interrogazioni ci sono le interpellanze. Spesso si fa, diciamo, un po' di commistione. Allora, le interpellanze previste dal nostro regolamento sono di due tipi. Ci sono le interpellanze rivolte al Presidente e alla Giunta e ci sono le interpellanze rivolte al Sindaco. Le interpellanze rivolte al Sindaco sono un atto consiliare, cioè solo come è capitato del resto nell'ultima seduta consiliare, un'interpellanza al Sindaco è un atto che deve essere approvato in Consiglio Municipale. Invece un'interpellanza al Presidente e alla Giunta è una particolare tipologia di interrogazione, nel senso che diversamente dalle interrogazioni è rivolta a conoscere quale sia l'intendimento della Giunta riguardo ad un determinato argomento, quindi a conoscere l'indirizzo politico della Giunta. Mentre ricordiamo, le interrogazioni sono volte, secondo quello che prescrive il regolamento, a conoscere se un fatto sia vero, quindi non qualcosa che attiene all'indirizzo politico. Quindi, posto la differenza tra interrogazioni e interpellanze, le interpellanze, diciamo quelle rivolte al Presidente e alla Giunta, sono semplici domande che vengono formulate e presentate nelle formule di cui al regolamento, cioè che ha termini e modalità diverse di presentazione, perché mi pare che dalla presentazione delle interpellanze, adesso vado a memoria, comunque decorrono 90 giorni per la loro calendarizzazione in consiglio. Diversamente, le interrogazioni a risposta immediata sono interrogazioni che la cui ammissibilità poi è rimessa alla valutazione presidenziale. Invece, per quanto riguarda le mozioni, esse, come sapete meglio di me, sono strumenti del tutto diversi perché invece prevedono una discussione e poi una votazione in consiglio e sono appunto atti volti a generare un'impegnativa nei confronti della giunta municipale al fine di, come dire, dare un indirizzo politico chiaro alla Giunta e spronarla ad attuare determinati atti o compiti che attengono all'ufficio della Giunta Municipale. È evidente che dalle interrogazioni e dalle interpellanze possono discendere delle mozioni e tuttavia non le mozioni non sono la stessa cosa delle interrogazioni e delle interpellanze. Quindi non è possibile fare, come dire, interrogazioni che al loro interno contemplino una impegnativa, così come non è possibile fare interpellanze che contengono un'impegnativa, perché interrogazioni e interpellanze sono atti di tipo esplorativo, cioè volte a conoscere o un fatto o quale sia l'intendimento della Giunta, in ordine all'indirizzo politico su un determinato, argomento. Quindi io credo che con questo di aver illustrato sinteticamente quanto mi era stato richiesto dal Presidente di illustrarvi. Se ci sono altre domande o questioni regolamentari, naturalmente le possiamo affrontare insieme. Ad ogni modo, credo che questa disamina serva a tutti quanti a, come dire, ad avere un po' più chiaro la natura degli strumenti che sono dati a disposizione del Consiglio e dei consiglieri in primis.
Grazie, dottor Campodonico. Allora, è ovvio che queste cose sono scritte sul regolamento, quindi chiunque avesse, diciamo, dei dubbi può, anzi, mi dispiace dare dell'altro carico di lavoro, ma se ci fossero dei dubbi rispetto a determinate procedure, è ovvio che gli uffici sono a vostra disposizione per risolvere eventuali questioni, esattamente come ho fatto io chiedendo, diciamo, delle delucidazioni in merito, perché non si nasce imparati, come si suol dire. A dimostrazione della totale mia disponibilità nell'affrontare le tematiche che erano state presentate nelle interrogazioni, vi invito a trasformare, ok, i contenuti in mozioni, interpellanze, riformulare interrogazioni, vedete voi in quale modo, ma è ovvio che io sono a disposizione già nel prossimo Consiglio di Municipio ad affrontare le questioni che sono state poste. Ma nella forma, diciamo, burocraticamente corretta secondo regolamento. Io andrei al primo punto all'ordine del giorno. Giusto, non mi avete dato la tabella. Per vedere chi ho già nominato. Sì, giusto. Allora, nomino scrutatori, Anglana Flavio, Buscemi Maurizio, non c'è. Allora, vediamo, Calcagno Carlo e Lorella Fontana. Oddio, tutti sti fogli. Bene. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta precedente. In data 3 ottobre vi è stato inviato il verbale sintetico della seduta dell'11 settembre. Se non ci sono osservazioni al testo, si intende automaticamente approvato. Ok, procediamo quindi col secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione del presidente. Allora, nei prossimi mesi, vi avviso, ci sarà da discutere sui contenuti del piano triennale dei lavori pubblici. C'è stato comunicato che nel mese di novembre, in sostanza, inizieranno a partire tutte le comunicazioni, le richieste di parere, eccetera. Saranno 2 mesi, come molti di voi sanno, piuttosto intensi fino a Natale. Ci saranno dei passaggi che saranno un consiglio in cui verranno invitati tutti i consigli di municipio, probabilmente a Palazzo Rosso, quindi per fare una, diciamo, discussione generale, dopodiché una commissione specifica nel nostro territorio, un consiglio specifico nel nostro territorio dove ciascuno di voi potrà, e nella commissione e nel consiglio, esplorare nei temi, i contenuti, fare domande. Perché ovviamente, come sempre, ci saranno i tecnici a disposizione e gli assessori competenti che dovrebbero essere al bilancio, il vice sindaco Terrile e Massimo Ferrante, l'assessore ai lavori pubblici. Quindi non è detto che ci siano assieme, ma sicuramente uno dei due presenzierà nel Consiglio di Municipio. Quindi non è detto, ve lo dico già in partenza, che il prossimo consiglio di municipio sia effettivamente il 9 novembre, non mi ricordo più il prossimo, quando era calendarizzato, proprio perché cercheremo di concentrare, diciamo, le nostre forze sul consiglio che ci sarà chiesto di convocare. 13? Ok. È ovvio che anche nel consiglio in cui si discuterà il piano triennale dei lavori pubblici, siete, a meno che non ci venga chiesto un consiglio monotematico, avete la possibilità di presentare ulteriori mozioni, documenti che non necessariamente riguardano il piano triennale. È ovvio che se ci venga richiesta invece, se ci verrà richiesta, se ci verrà richiesto un consiglio monotematico, è lì dovremo decidere, ma lì vorrei coinvolgere tutti i capigruppo se convocare un ulteriore consiglio per espletare tutte le altre pratiche oppure se, diciamo, seguire il calendario in qualche modo che ci viene anche dato dai tempi che detterà il comune. Questo lo decideremo però assieme. Continuando gli sfalci con l'ulteriore tranche che era stata data. Mi preme sottolineare che, a parte la zona, diciamo, urbana, i lavori più grossi che si stanno facendo sono a Crevari e saranno fatti in Val Varenna, dopodiché, si passerà a Pra, poi Palmaro, Via Pra, eccetera, insomma, queste zone. Vedremo al termine di questi se rimarranno ulteriori fondi da utilizzare, ma speriamo tutti che arrivi l'inverno e che geli qualsiasi cosa sulla no, tutto, qualsiasi cosa no, le piante, diciamo così, che ingialliscano e muoiano un po' sti ceppi che sono nati nel frattempo. Ok? Abbiamo avuto due problemi piuttosto grossi per quanto riguarda la viabilità, una di tipo pedonale e una veicolare. C'è stato un piccolo smottamento a Fabbriche. Volevo un attimino aggiornarvi su questo accadimento perché in realtà il tutto era dato dal crollo di un albero all'interno di questo bosco che poi era una fascia abbandonata nei pressi della vecchia centrale elettrica. Questo albero ha trascinato con sé alcune rocce, quindi è stato fatto un intervento di messa in sicurezza nella stessa mattinata, scusate, nella stessa giornata, perché è stato fatto nel pomeriggio, dell'accaduto. Dopodiché si è deciso comunque in via precauzionale di estendere la parte di New Jersey, almeno sino alla zona dove c'è stato il cedimento dell'albero stesso. Verranno fatti dei controlli, l'assessore Ferrante devo dire che si è impegnato da subito anche durante proprio l'emergenza e ha disposto che i tecnici andassero a controllare direttamente ulteriori eventuali problemi. La parte invece pedonale riguardava Multedo, via Antica Romana, c'è stato il cedimento di un pilastrino su un muro, lì ci è voluto più tempo perché comunque l'osservazione constava di 10 giorni di osservazione, scusate la ripetizione, da parte dei tecnici per vedere che non ci fossero ulteriori cedimenti di strutture presenti, esistenti, eccetera. Dopodiché si è proceduto alla rimozione dei detriti e alla riapertura del tratto pedonale. Io lo dico qua in maniera estremamente serena, perché mi sono arrivati anche dei segnali inquietanti con personaggi che scrivevano che per pressioni politiche bisogna togliere New Jersey, semafori, transenne, eccetera. Da parte mia non ci sarà mai un intervento del genere, a meno che io non veda sulla mia scrivania o sulla mail una relazione o una indicazione tecnica per la rimozione di transenne e o New Jersey e o semafori, perché ne va della sicurezza dei cittadini. Poi, se uno vuole scavalcare le transenne, togliere il nastro rosso e bianco, eccetera, sappia che lo fa a suo rischio e pericolo. Ma da parte mia, un intervento del genere, semplicemente perché c'è qualcuno che protesta, se io non ho un documento tecnico, non intervengo. Che poi si possano invece accelerare delle lavorazioni per la risoluzione del problema, quello è un altro discorso e lo faremo tutti. Invito tutti i consiglieri anche a pungolare quando è necessario, però da parte mia tutte queste cose non verranno mai tolte se non alla presenza di un documento tecnico. Io ho finito le mie comunicazioni. L'assessore Boni.
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. Molto brevemente, come avrete visto e vissuto tutti quanti, nei giorni scorsi c'è stato un blocco sostanziale della raccolta dei rifiuti all'interno per tutta la città. Questo blocco è dovuto all'organizzazione, nel senso non è una colpa diretta dell'azienda, ma c'è stato un blocco degli impianti fuori regione dove veniva trasportata. Adesso questa emergenza, come avrete notato, nelle ultime 36 ore è rientrata. Ho avuto ancora stamattina un contatto con i responsabili di Amio che mi hanno confermato che, salvo eventuali singole situazioni che possono capitare, però il quadro è rientrato. Certo, rimane una discussione che sta venendo portata avanti dalla giunta a livello comunale sul problema della chiusura del ciclo dei rifiuti, e questo è un tema atavico della città. Mi sembrava corretto comunque portare comunicazione al Consiglio e ai cittadini. Grazie.
Perfetto, direi che abbiamo terminato le comunicazioni. Passiamo Passerei al terzo punto all'ordine del giorno. Interpellanza protocollo numero 477834 ad oggetto intervento manutentivo gradini sottopassaggio Piazza Porticciolo presentata dal gruppo consigliare Lega. Cedo la parola, la presentazione può durare al massimo 5 minuti.
Grazie Presidente. Premesso che il sottopassaggio di Piazza Porticciolo è molto utilizzato, specie dai residenti, per recarsi dalla zona monte alla zona mare e viceversa, in particolar modo dalle persone di una certa età. Ricordato che per decenni lo stesso era stato abbandonato al degrado, tanto che le persone non lo utilizzavano più sia per le condizioni strutturali che per quelle igieniche in cui versava. Che nel marzo 2024 è stato restituito alla cittadinanza, pienamente riqualificato, attraverso un percorso condiviso tra l'Istituto Comprensivo Pegli, che ha completato il progetto Paint in Pegli, e il Municipio Settimo Ponente, che attraverso la collaborazione con Aster era intervenuto con opere di muratura e piastrellatura del sottopasso e successiva sistemazione dei pannelli artistici creati dagli studenti dell'istituto su indicato. Considerato che attualmente le condizioni di accesso a detto sottopassaggio versano in pessime condizioni, presentando un pesante ammaloramento, diventando un serio pericolo per salire e scendere, non solo per le persone anziane, ma anche per i bambini, si interpellano il sindaco e la giunta municipale per conoscere se sia intenzione della civica amministrazione comunale intervenire al fine di svolgere un intervento atto a rendere fruibile in sicurezza i gradini di accesso del sottopassaggio oggetto della presente. Grazie.
Grazie consigliera Fontana. Dichiaro aperta la discussione.
Le interpellanze al sindaco sono quella casistica di cui parlavamo poc'anzi, che a differenza delle interpellanze semplici rivolte al presidente, prevedono un voto, quindi si segue la stessa disciplina delle mozioni.
Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Anglana.
Grazie Presidente, e dunque è vero, quello che emerge dall'interpellanza è effettivamente un problema reale, nel senso che i gradini di detto sottopassaggio hanno sicuramente bisogno di un intervento. Mi chiedo in maniera un po' ironica come mai viene detto che nel marzo 2024 è stato restituito alla cittadinanza pienamente riqualificato, però effettivamente i gradini non sono stati oggetto di questa riqualificazione. Tuttavia, come Partito Democratico siamo anche ben consapevoli che questa tematica sia tematica di competenza municipale, per cui contestiamo, diciamo, l'utilizzo dell'interpellanza al sindaco e alla giunta e votiamo contrario.
Ulteriori dichiarazioni? Perfetto. Perfetto. Pongo in votazione il testo dell'interpellanza. Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento sul funzionamento degli organi di questo municipio, si vota per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. Non approvata. Quarto punto all'ordine del giorno, proposta di mozione protocollo numero 477842 ad oggetto sostegno delle realtà sportive presenti presso i capannoni di Voltri, presentata dal gruppo consigliare Lega. Consigliera Fontana.
Grazie Presidente. Premesso che il valore delle associazioni sportive dilettantistiche risiede nel loro ruolo sociale e culturale, fungendo da centri di aggregazione, educazione e promozione di uno stile di vita sano, che tali associazioni contribuiscono alla crescita personale, al benessere fisico e mentale, nonché al rafforzamento del tessuto sociale e delle comunità locali. Considerato che i cosiddetti capannoni di Voltri ospitano diverse realtà sportive che negli anni hanno svolto e svolgono tuttora un importante servizio sociale. Rilevato che durante la passata consigliatura tali associazioni avevano lamentato alcuni problemi di sicurezza che la civica amministrazione, per il tramite anche del municipio, si era prodigata per risolverli. Sempre durante la passata consigliatura, nei primi mesi del 2025, vi fu un sopralluogo da parte dell'allora assessore De Fornari, a cui era seguita una serie di interlocuzioni con gli uffici comunali competenti al fine di programmare entro il 2025 una serie di interventi a sostegno di tali realtà. Tra questi interventi si ricordano illuminazione pubblica, posteggi, videosorveglianza, sistemazione caditoie interne ai fabbricati, infiltrazioni. Considerato che tali misure non si evincono ad oggi negli stanziamenti della nuova amministrazione, si impegnano il Presidente e la Giunta Municipale a farsi portavoce presso la Sindaco e la sua Giunta, perché prendano visione di quanto sia necessario per il proseguimento di dette attività e da procedere alla risoluzione tempestiva delle seguenti problematiche. Implementazione e illuminazione vicoli misso, asfaltatura del suddetto vico, valutare l'inserimento di posteggi scooter in vicoli misso al fine di scongiurare numerose multe ai cittadini, definire l'apertura della porta su Piazza Odicini, implementazione del sistema di videosorveglianza della zona, sistemazione dei bagni pubblici e delle caditoie ivi presenti, sistemazione e infiltrazioni del soffitto e dei muri lato mare e sistemazione caldaia. Premetto che questa mozione è stata anche presentata in sede di Consiglio Comunale negli scorsi consigli. Grazie.
Ricordo che per la discussione gli interventi devono al massimo durare 3 minuti in questo caso. Chi vuole intervenire? Vuole intervenire l'assessore Ghigliotti.
Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io sarò brevissima perché credo che ci sia necessità di fare un pochino di chiarezza. E, questa giunta si è insediata da 3 mesi e con l'assessora Perica, la delega allo sport, abbiamo, come è giusto che sia, iniziato a incontrare tutte le realtà associative, comprese quelle sportive. E già nel mese di agosto abbiamo incontrato un paio di realtà associative che proprio sono all'interno dei capannoni, diciamo, di Voltri. Le problematiche che ci sono state ovviamente portate all'attenzione sono problematiche che sono note da purtroppo parecchio tempo e che quindi non sono ovviamente state risolte dalla passata amministrazione. E noi abbiamo ovviamente iniziato a lavorare con gli enti preposti che, come ben sapete, in quella zona sono più di uno, quindi non solamente gli enti comunali ma anche autorità di sistema portuale, e quindi stiamo portando avanti proprio un discorso con gli uffici per poter arrivare alla risoluzione di questi problemi. Quindi siamo contenti che comunque l'opposizione abbia preso coscienza che ci sono delle problematiche che purtroppo non sono state ancora risolte e quindi andiamo avanti su questo lavoro, che deve essere un lavoro ovviamente di condivisione con le associazioni, con i cittadini, nell'interesse di tutti. Grazie.
Assessore Peri.
Saluto tutti e tutti, confermo quanto ha detto la mia collega, anche questa mattina qua ho avuto un incontro con un'associazione sportiva che opera appunto nella struttura dei capannoni e che ha ribadito le problematiche che sono state citate, quindi già a conoscenza. Sempre sulla questa linea di lavoro continueranno appunto gli incontri presso queste società sportive per appunto continuare un dialogo e trovare una soluzione. Grazie.
Consigliere Calcagno.
Sì, per quanto riguarda i capannoni, dobbiamo tenere presente che il municipio è responsabile soltanto dell'ala dove c'è la biblioteca, il teatro, eccetera. Il resto dei capannoni è di competenza del comune, quindi noi ne saremo a parte, possiamo fare solo un po' di interfaccia. E nei contratti che c'hanno le società, le manutenzioni devono farsele le società. È dura perché andare sul tetto a levare le infiltrazioni è un problema. Io mi ricordo una volta alla pallavolo ci sono andati con il loro sostegno e hanno rischiato anche, però se lo sono fatta. Non so se il comune vuole andare incontro, però il contratto dice le manutenzioni ordinarie dovete farle voi, cioè infiltrazioni dell'aria, certi lavori se li devono fare. Poi se il comune vuole intervenire, tipo penso riscaldamento che ha fatto dalle bocce, lì è un'opera grossa, penso che sia intervenuto il comune. Quindi sta quello, però le società dovrebbero pensarci loro, fa parte del contratto, questo è quello che mi risultava a me. Grazie.
Grazie consigliere Calcagno, è stato anche assessore alle manutenzioni, quindi un po' lo conosce come tema. Altri ulteriori interventi? Se no pongo... consigliera Cama.
Appunto volevo anche condividere quello che è un po' la volontà anche dell'approccio, che non è appunto una somma, diciamo, di risoluzioni di problemi peculiari e specifici di un dato, di una data situazione, ma quello che vorremmo dare e garantire alla nostra cittadinanza, ai nostri cittadini e cittadine, è un approccio di carattere sistemico. Quindi quello che viene anche riportato ovviamente riguarda anche degli, diciamo, degli interventi di carattere urbanistico, che quindi diciamo poco hanno a che fare, o perlomeno sicuramente poi hanno agirebbero anche rispetto appunto alle associazioni sportive, ma riguardano diciamo dei luoghi, dei beni comuni, è un qualcosa che va diciamo a integrare rispetto al benessere urbano di tutto il nostro quartiere. Pertanto credo che l'approccio che vorremmo garantire, anche grazie appunto ai colloqui, alle interlocuzioni con le varie società sportive, sia anche quello di avere e tutelare appunto quello sguardo che noi vorremmo appunto essere garantito un po' in tutti gli interventi, che sia appunto di carattere di sistema urbano all'interno del quale ciascuna azione e ciascun ente va ad agire.
Grazie consigliera. Ci sono ulteriori interventi? Nessuno, perfetto. Pongo in votazione il testo della mozione, no scusate, dichiarazione di voto, perdonatemi, oggi sono un particolarmente stanco. Dichiarazione di voto? Anglana, consigliere Anglana.
Grazie Presidente, colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare chi è intervenuto prima di me, dalle assessore Ghigliotti e Peri al consigliere Calcagno e alla consigliera Cama, che secondo me hanno fornito molti punti interessanti. Da una parte abbiamo la conferma che questi problemi sono già noti all'amministrazione municipale, per cui che ha già, come hanno spiegato meglio prima di me, avviato le opportune interlocuzioni. Dall'altra però è emerso anche, e questo ovviamente lo sapevamo già, che non tutto quello che viene chiesto è di diretta competenza municipale, sia perché qui c'è competenza comunale, ma in alcuni punti, penso per esempio all'implementazione del sistema di videosorveglianza della zona, penso ci debba anche essere un'interlocuzione con l'autorità di sistema portuale, visto l'area in cui insistono i capannoni. È proprio appunto per questo motivo e per quanto abbiamo sentito poc'anzi che il Partito Democratico vota contro questa mozione, perché comunque appunto i lavori dalla parte dell'amministrazione municipale sono stati già avviati. Grazie.
Pongo in votazione il testo della mozione, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento sul funzionamento degli organi di questo municipio. Si vota ovviamente per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Mozione non approvata. Punto quinto all'ordine del giorno, proposta di mozione protocollo numero 479552 ad oggetto esposizione della bandiera della Palestina nel municipio Settimo Ponente, capogruppo consigliare Partito Democratico, lista civica Silvia Salis, Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle, i firmatari. Cedo quindi... Sì?
Volevo comunicare che a questa mozione noi presentiamo un ordine del giorno.
Ok.
La discussione, come dice il regolamento, è congiunta, cioè si discutono insieme sia la mozione, sì, comunque l'illustratore della mozione la presenta, poi ha senso presenta l'illustratore, cioè il proponente l'ordine del giorno.
Quindi presenta la consigliera Linda Monaco.
Buonasera a tutte e tutti. Sì, certo. Ok. Buonasera a tutte e tutti. Vorrei provare a... posso consegnare questi, Presidente?
Distribuite pure i fogli che ha portato la consigliera Monaco come da sua richiesta. Grazie.
Cari consiglieri, cari consigliere, caro presidente, cari assessori, questa mozione che introduco sollecita sicuramente delle riflessioni e vorrei condividerle con voi. Con la consapevolezza che viviamo in un'epoca di grandi polarizzazioni e tifoserie. Come teorizzava Festinger, un sociologo, le appartenenze parlano più alla pancia che alla testa. E in questa mia introduzione vorrei invece parlare al cuore di ciascuno di noi, per mettere in relazione la pancia e la testa, perché l'uno senza l'altro fa soltanto caos. E lo farò attraverso una poesia, perché il popolo palestinese è un popolo che ci assomiglia molto, di poeti, artisti e musicisti, un popolo resistente, caparbio, un popolo su mood. L'augurio in queste ore in cui abbiamo in ballo la tregua dal genocidio, che è arrivata, è proprio quello di, come dire, di ristabilire il diritto internazionale all'autodeterminazione dei popoli, perché nessuna pace può essere duratura senza la giustizia. Vado a leggere questa poesia. Una madre a Gaza non dorme, ascolta il buio, ne controlla i margini, filtra i suoni ad uno per scegliere una storia che le si addica, per cullare i suoi bambini. E dopo che tutti si sono addormentati, si erge come uno scudo di fronte alla morte. Una madre a Gaza non piange, raccoglie la paura, la rabbia e le preghiere nei suoi polmoni e attende che finisca il rombo degli aerei per liberare il respiro. Una madre a Gaza non è come tutte le altre madri, fa il pane con il sale fresco dei suoi occhi e nutre la patria con i suoi figli. Leggo la mozione. Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 11, afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La popolazione palestinese da decenni vive una situazione di conflitto e sofferenza con gravi violazioni dei diritti umani riconosciute da numerose organizzazioni internazionali. Il 16 settembre ultimo scorso la Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite ha riconosciuto che a Gaza si sta verificando un genocidio e che la responsabilità ricade sullo Stato di Israele. Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Premesso altresì che il giorno 22 settembre 2025, in occasione dell'Assemblea ONU, tenutasi a New York, anche Francia, Belgio, Lussemburgo, Malta, Liechtenstein e Nuova Zelanda hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina. Dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite, ben 157 hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Il giorno 24 settembre ultimo scorso, oltre 500 funzionari e dipendenti della Farnesina hanno chiesto al ministro Tajani di non renderli complici del massacro in atto in Palestina e hanno chiesto, altresì, di smettere con l'atteggiamento attendista finora agito dal governo. Sempre il giorno 24 settembre, la Global Sumud Flottiglia è stata attaccata in acque internazionali attraverso droni che hanno sorvolato le imbarcazioni e che hanno lanciato bombe sonore a sostanze urticanti. All'interno della delegazione erano presenti attivisti da tutto il mondo e diverse cittadine e cittadini di nazionalità italiana, i quali sono consapevoli che la loro azione abbia un valore simbolico non violento, atto a modificare le dinamiche di disumanizzazione messe in atto dallo Stato di Israele. Considerato che è urgente e necessaria una presa di posizione in merito, inquietanti e pericolosi sono le dichiarazioni del ministro israeliano Smotrich di una settimana fa, quando fu scritta la mozione, con cui ha definito Gaza una miniera immobiliare da dividere con gli Stati Uniti, proprio dalla nostra città si è aperta la voragine dell'indignazione e della partecipazione attiva, grazie all'azione dell'Associazione Music for Peace e dal CALP, Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, che insieme sono riusciti a raccogliere tonnellate di beni alimentari per la Global Sumud Flottiglia. L'esposizione di una bandiera ha valore simbolico e rappresenta un atto di solidarietà e vicinanza. Un gesto istituzionale come l'esposizione della bandiera palestinese in spazi pubblici contribuisce a sensibilizzare le cittadinanza sull'importanza del dialogo, della pace e del rispetto dei diritti umani. Tale gesto non rappresenta un'ingerenza negli affari di politica estera, di competenza dello Stato, ma un'espressione di sentimento di solidarietà della comunità locale. Lo Stato di diritto occidentale è costruito sul valore della parola scritta e sui diritti conquistati attraverso il sacrificio di molte vite. Non dargli credito, non attendendosi ad esso, significherebbe distruggere la struttura fondante della nostra democrazia. Si impegna il Presidente e la Giunta Municipale ad esporre la bandiera palestinese accanto a quella italiana ed europea in un luogo... in un luogo centrale del nostro municipio, in una data significativa individuata dalla Giunta Municipale, a promuovere momenti di informazione, dibattito e sensibilizzazione sui temi della pace, dei diritti umani e della convivenza tra i popoli, in attenzione a tutte le situazioni di conflitto mondiale, con particolare attenzione a quei conflitti derivanti dal colonialismo occidentale. Scusate. Si impegna il Presidente e la Giunta Municipale ad esporre la bandiera palestinese in un luogo centrale del nostro municipio in una data significativa individuata dalla Giunta Municipale e a promuovere momenti di informazioni, dibattito e sensibilizzazione sui temi della pace, dei diritti umani e della convivenza tra i popoli, in attenzione a tutte le situazioni di conflitto mondiale, con particolare attenzione a quei conflitti derivanti dal colonialismo occidentale.
Presidente, per non ristampare diciamo, il documento per tutti, direi che se ne dà lettura dell'impegnativa come è modificata adesso che la consigliera Fontana ultima la modifica.
Consigliera Fontana, grazie.
Grazie Presidente. Allora, noi come minoranza presentiamo questo ordine del giorno avente come oggetto solidarietà universale ai popoli colpiti dalla guerra e rifiuto di ogni conflitto selettivo. Premesso che la Costituzione italiana, all'articolo 11, afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il Consiglio Municipale ha discusso una mozione che propone l'esposizione della bandiera palestinese come atto di solidarietà. Tale iniziativa, pur condivisibile nello spirito, appare parziale e ideologica, se non accompagnata da un impegno verso tutti i popoli che soffrono conflitti e violazioni dei diritti umani. Considerato che secondo fonti ONU, Geneva Academy e RULAC nel 2025 sono in corso oltre 80 conflitti armati nel mondo, con milioni di vittime e profughi, e tra i più rilevanti si legge quanto ora vi dico. Ucraina, guerra di invasione da parte della Russia con centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati. Palestina, Israele, conflitto decennale con migliaia di vittime civili. Siria, oltre 10 anni di guerra civile, milioni di profughi interni ed esterni. Yemen, definito dalla comunità internazionale la peggiore crisi umanitaria del mondo. Sudan, guerra civile tra esercito e paramilitari, con massacri e fame diffusa. Repubblica Democratica del Congo, conflitto nell'est del paese e guerra con il Ruanda, migliaia di vittime civili. Myanmar, repressione della giunta militare con conflitti armati diffusi. Afghanistan, violenze sotto il regime talebano e attentati terroristici. Nigeria e Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso. Jihadismo, colpi di Stato e guerre dimenticate. Haiti, collasso istituzionale e violenza diffusa delle gang armate. Pakistan, ribellioni interne e attacchi terroristici. Somalia e Mozambico, conflitti locali e insurrezioni jihadiste. Libano, rischio escalation con Hezbollah. Armenia, Azerbaigian, Nagorno e Karabakh, conflitto etnico e territoriale. Senza citare altri scenari minori in Asia, Africa e America Latina, spesso ignorati dai media, ma che vedono sempre popoli in profonda sofferenza fisica e sociale, privati dei loro diritti. Ritenuto che la pace non può essere di parte né limitata a una sola bandiera. Un'istituzione pubblica deve dare un chiaro messaggio di universalità e imparzialità. Un municipio ha il dovere morale di esprimere vicinanza a tutte le popolazioni colpite dalla guerra, non solo a quelle che fanno notizia o per mera scelta ideologica. Si impegna il Presidente e la Giunta a promuovere momenti di riflessione, dibattito e sensibilizzazione pubblica sul tema della pace e dei conflitti in corso nel mondo, non limitandosi alla sola questione palestinese, coinvolgendo scuole, associazioni, realtà culturali e rappresentanti del mondo politico e dell'informazione in modo pluralista e bipartisan, a esporre in una delle facciate del Palazzo Municipale la bandiera della pace universale, cioè la bandiera arcobaleno, con la scritta pace, quale simbolo imparziale di solidarietà verso tutti i popoli colpiti da guerre, violenze e violazioni dei diritti umani, rifiutando ogni selezione ideologica dei conflitti e riaffermando i principi dell'articolo 11 della Costituzione. Grazie.
Mozione d'ordine, Presidente, chiedo una sospensione per una riunione di maggioranza.
Votiamo la sospensione del Consiglio. Favorevoli? All'unanimità. Perfetto. Bene. Il consigliere Calcagno sarà... va bene. Vabbè, allora, direi che possiamo aprire la discussione. Interventi di massimo 3 minuti e un consigliere per gruppo.
Mozioni d'ordine, Presidente. Okay. Volevo presentare alcuni emendamenti all'ordine del giorno che ha presentato l'opposizione. Allora, noi proponiamo di emendarla come segue: eliminare il terzo punto nel premesso che, eliminare il primo punto del ritenuto conto che, e poi tenere sempre del ritenuto conto che un'istituzione pubblica deve dare un chiaro messaggio di universalità, sempre ritenuto conto che il secondo punto, tenere tutto il secondo punto tranne e imparzialità, e poi tenere del terzo punto del ritenuto conto che un municipio ha il dovere morale di esprimere vicinanza a tutte le popolazioni colpite dalla guerra, punto. Infine, eliminare il primo punto dell'impegnativa, perché sostanzialmente si ripete all'impegnativa della mozione.
Quindi io avevo la consigliera Campobasso. Quindi? I proponenti vogliono qualche minuto di...
Noi chiediamo 5 minuti di sospensione.
Votiamo? Favorevoli? All'unanimità. Lascio la parola alla consigliera Fontana.
Grazie Presidente. Allora noi vorremmo mantenere il terzo punto del premesso, modificando l'appare con il potrebbe apparire. Manteniamo il primo punto del ritenuto che, manteniamo il secondo punto del ritenuto che, togliamo quanto chiesto nel terzo punto, cioè il non solo a quelle che fanno notizia o per mera scelta ideologica. Nell'impegnativa manteniamo il primo punto, perché diventa comunque un rafforzativo anche rispetto a quello che voi avete esposto nella mozione. Basta.
Mozione d'ordine, volevo chiedere un chiarimento perché non mi è chiaro una cosa. Il ritenuto conto che, primo e secondo punto mantenuti come li abbiamo emendati, cioè no scusate, il primo punto è mantenuto, ok, il secondo punto è mantenuto come l'avete scritto voi.
Accettiamo il terzo punto con la modifica che avete proposto voi.
Posso chiedere un'altra breve sospensione di 5 minuti massimo per confrontarci come maggioranza?
Propongo in votazione la terza sospensione del Consiglio. Il tema è importante ed è giusto che tutti abbiano modo di parlarne diffusamente. Favorevoli? Contrari? Perfetto. Bene, riprendiamo i lavori. Consigliera Fontana.
Grazie Presidente. Accogliamo la seconda tranche di emendamenti presentati al nostro ordine del giorno. Grazie.
Perfetto. Ne diamo lettura anche per il verbale.
Allora.
Dei soli emendamenti.
Sì, sì. Si toglie la frase appare parziale ideologica al terzo punto del premesso che. Si toglie la parola imparzialità al secondo punto del ritenuto che e al terzo punto del ritenuto che si toglie non solo a quelle che fanno notizia o per mera scelta ideologica. Il resto resta invariato, grazie.
Se non ci sono più differenze tra le due versioni, diciamo, tra la proposta, perché tecnicamente da regolamento quella che è stata presentata dal consigliere Anglana era una proposta di modifica al testo dell'ODG, perché gli emendamenti si riferiscono solo ai documenti iscritti all'ordine del giorno. In questo caso l'ODG è collegato a una mozione iscritta all'ordine del giorno, però la modifica è fatta su un documento che non è all'ordine del giorno, che è l'ordine del giorno presentato dalla consigliera Fontana. Però se non sussistono ulteriori differenze si può intendere che la proposta di modifica sia stata accettata e quindi a questo punto viene posta, cioè come dire, l'ODG come definito è posto in votazione e basta. Sì, beh, allora se la discussione è chiusa, se non ci sono dichiarazioni di voto eccetera, è certo. A quel punto si può passare a votare prima l'ODG.
Ci sono ulteriori interventi? Se no.
Scusate, per chiarezza della segreteria, il testo definitivo è quello che ha la consigliera Fontana, giusto? Okay. Che allora può essere consegnato alla segreteria in modo che così a verbale abbiamo il testo definitivo.
Scusate, non mi è chiaro se noi adesso dobbiamo votare l'ordine del giorno con gli emendamenti che prima il collega Anglana aveva dichiarato.
Allora, l'ordine votando. Del giorno è come che verrà messo in votazione quello che risulta all'esito dell'accettazione delle proposte di modifica fatte dal consigliere Anglana. Quindi si passerà a votare l'ordine del giorno come modificato su accordo delle parti, di chi ha presentato la proposta di modifica e del presentatore dell'ODG, se effettivamente non sussistono differenze nel testo. Ma il testo che ci è stato consegnato mi dicono che è quello all'esito delle interlocuzioni tra tutte, giusto? Ok?
Va bene, grazie.
Bene, dichiarazione di voto. Possiamo provare a seguire il suggerimento del dottor Campodonico, cioè, se volete, fare la dichiarazione di voto una volta sola e per l'ordine del giorno e per la mozione. Quindi, per l'ordine del giorno il nostro partito vota questa cosa qua e per la mozione il nostro partito vota questa cosa qua. Se no...
No, scusa, ma non...
Per me decidiamo democraticamente.
Posti. Scusa, ma questo implica che non si può discutere poi la mozione?
Allora, la discussione è congiunta, cioè se si vuole intervenire sulla mozione, il momento per farlo è prima che il Presidente dichiari l'inizio delle dichiarazioni di voto, perché a quel punto la discussione generale si chiude.
Quindi, ricapitolando, se la consigliera Campobasso vuole discutere, e ovviamente sulla mozione perché do per scontato che l'ordine del giorno ormai sia a posto, può può ovviamente farlo. Dicevo appunto che se non ci sono ulteriori interventi, io vado con le dichiarazioni di voto e poi procedo alla votazione. Tutto qua. Quindi consigliera Campobasso.
Il mio intervento era per discutere la mozione, però a questo punto lo utilizzerò come dichiarazione di voto, perché c'erano alcuni concetti che volevo specificare per giustificare i miei voti. Allora.
Consigliera Campobasso, solo un secondo. Lei in sostanza adesso deve decidere se la discussione è chiusa e quindi fa la dichiarazione di voto, ma lo devo dire io.
Sì, ma no, mi sembrava di aver capito che la discussione fosse chiusa, che bisognasse fare solo le dichiarazioni di voto.
No, perché avevo capito che invece lei mi avesse chiesto di poterne discutere. Ma va bene, non è un problema. Allora, facciamo così. La discussione è chiusa e quindi facciamo le dichiarazioni di voto.
Ok.
Quindi consigliera Campobasso può procedere.
Allora, il mio intervento era appunto per dire alcune delle mie considerazioni. Grazie comunque Presidente. Allora, io capisco il senso della proposta che avete fatto nella mozione. C'è la voglia di esprimere vicinanza a chi soffre. Però dobbiamo anche pensare a come questo gesto viene percepito. Esporre solo una bandiera, quella palestinese, rischia di dividere e di creare schieramenti pro-Palestina uguale pro-Hamas, pro-Israele uguale pro-Netanyahu. È una semplificazione che non fa bene a nessuno. La verità è che né Hamas rappresenta i palestinesi, né il governo Netanyahu rappresenta tutto il popolo israeliano. Chi sta pagando davvero il prezzo più alto di questo conflitto, come tutti gli altri conflitti nel mondo, sono soprattutto i bambini da entrambe i civili e i bambini da entrambe le parti. Se vogliamo mandare un messaggio di pace, dobbiamo farlo in modo chiaro ed equilibrato. E io credo che la proposta che è stata fatta di esporre la bandiera della pace servirebbe per unire sia quella palestinese che quella israeliana, oltre che promuovere la pace anche per gli altri conflitti nel mondo. Solo così diciamo a voce alta che i popoli non sono i terroristi, che esistono due diritti e due speranze, cioè quella di vivere liberi, sicuri e in pace. Inoltre potremmo attivarci con gesti concreti, ad esempio organizzare una raccolta di farmaci coinvolgendo tutte le farmacie del nostro territorio. Noi l'avevamo fatto come proloco all'inizio della guerra in Ucraina e avevamo raccolto 16 scatoloni di farmaci che sono stati poi consegnati. Quindi consegnarli a un'organizzazione tipo o Medici Senza Frontiere o un'altra organizzazione che ci garantisca la consegna. E questo è il messaggio che possiamo dare come istituzione ed è questo il contributo vero che possiamo offrire, non dividere ma unire. Quindi a questo punto sono d'accordo con il nostro ordine del giorno e non sono d'accordo sul fatto di esporre la bandiera della Palestina. Sì, ok, solo perché non sono d'accordo per esporre solo la bandiera della Palestina, tutto lì.
Altre dichiarazioni di voto?
Prima della dichiarazione di voto volevo sottolineare il fatto che l'ODG ad oggi, quello presentato appunto, diciamo, è coerente col fatto che il posizionamento rispetto a concetti così universali non possono essere additati né a questioni di parte né a questioni ideologiche proprio perché universali. Quindi saremo favorevoli diciamo, a votare l'ODG per come è stato poi modificato. E voteremo anche favorevoli per la bandiera della Palestina, perché è la difesa di un popolo che purtroppo non è stato, non è riconosciuto come stato, e pertanto è anche l'unica bandiera che i municipi possono appunto esporre proprio perché non è un altro stato. Per cui il voto sarà favorevole, rispetto alla mozione presentata.
Ulteriori dichiarazioni di voto? Perfetto. Bernucci.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Presidente. Sì, anche noi come Movimento 5 Stelle voteremo a favore sia alla mozione presentata come capigruppo, come maggioranza, e voteremo a favore l'ordine del giorno con le modifiche. Volevo, diciamo, esprimere anch'io un voto favorevole.
Burgalas.
Sì, volevo esprimere anch'io un voto favorevole come
Scusate,
AVS.
non per lei,
Prego.
anche prima. La parola ve la do io, cioè,
Chiedo scusa.
quindi anche lei consigliere a casa.
Niente, anch'io volevo esprimere voto favorevole sia all'ordine del giorno emendato che chiaramente alla nostra mozione. E poi volevo dire, diciamo, al centrodestra che questo tipo di distinguo su un argomento del genere, secondo me, capisco anche direttive dei partiti che avete magari avuto, che non lo so, diciamo, però dal punto di vista politico, quello che posso dire, dal punto di vista qui, sono più aspetti, diciamo, umanitari, cioè la vicinanza a un popolo su quello che sta succedendo. Sappiamo benissimo che ci sono diatribe da decenni, che la situazione è complessa e anche forse molto più grande di noi. Però c'è anche un popolo che veramente sta soffrendo in una maniera che non si vedeva diciamo da secoli passati, che stanno lasciando le proprie terre, stanno lasciando le proprie case, una devastazione. E con una parte anche di media che rischia di non dire poi tutta la verità, quindi chissà cosa c'è veramente. Purtroppo chi non c'è stato e chi non vede le cose riesce anche con difficoltà a capire quello che c'è veramente lì nella striscia di Gaza. Quindi, secondo me, ma anche per esempio la tradizione che ha Fratelli d'Italia, anche in precedenti partiti, è vicinanza al popolo palestinese. Storicamente la vecchia Alleanza Nazionale, il vecchio Movimento Sociale avevano vicinanza al popolo palestinese. Quindi, secondo me, c'è qualcosa che avete recepito da parte dei partiti, ma sono convinto che anche voi nel vostro animo avete vicinanza al popolo palestinese.
Mozione d'ordine. Mi aspettavate al varco. Presidente, le chiedo gentilmente quello che ci siamo già detti alla capogruppo. Se devo dire qualcosa e devo rispondere al consigliere che ha parlato adesso, uscirei fuori dai ranghi. Quindi chiedo gentilmente di non esagerare nelle esternazioni, quindi deve argomentarle le cose, non puntare il dito su determinati, diciamo, partiti. Non esiste proprio.
Ma allora, non credo che ci siano frasi violente, ecco. Io credo che sia normale, inutile che facciamo le, come si dice,
No, io dicevo che è andato
però mi
fuori
perdoni.
tema, è andato fuori tema.
Va benissimo, diciamo, per carità. Non mi pare che però abbia usato espressioni violente, ok? Rispetto a quello che ci dicevamo alla capigruppo, ok? Mi pare che abbia detto che al netto di qualche indicazione politica che potrebbe esserci, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, facciamo parte tutti di partiti che hanno determinate, diciamo, strade tracciate per programmi, per ideologia, eccetera. Lui ha semplicemente richiamato il fatto che, al netto di queste cose, che penso che possano essere ribaltate su tutti i partiti, a prescindere, c'è la volontà, anche con l'ordine del giorno, di parlare un linguaggio che sia assolutamente universale, e credo di aver interpretato il suo discorso in questo modo. Cioè, nonostante facciamo parte di partiti e schieramenti completamente diversi, abbiamo fatto una discussione sana, abbiamo fatto una discussione pacata, che ha portato alla realizzazione di un ordine del giorno condiviso su ideali universali. Io l'ho interpretata così, nonostante una condizione di partenza che poteva vederci assolutamente divisi, ok? Per motivazioni che vanno, diciamo, al di là della nostra persona e che riguardano i nostri, diciamo, partiti di riferimento, qui probabilmente abbiamo invece fatto un discorso completamente diverso. Io l'ho interpretata in questi termini, poi non so. Ora, io però ritornerei alle dichiarazioni di voto. Mi pare che ci fosse il consigliere Ariotti, se non erro.
Grazie Presidente, ma anch'io posso dire che non prendiamo ordini da nessuno, ovviamente ci sono indicazioni di partito per ogni questione, questo è chiaro e vale per tutti, però noi abbiamo la nostra idea, la nostra mentalità e anche la nostra libertà di esporre le varie tematiche. E voglio sottolineare che noi, come Lega, io personalmente, ma parlo anche a nome di tutta l'opposizione, siamo umanamente vicini alla popolazione innocente, ai bambini, agli sfollati, alle tante vittime della Palestina, così come alle famiglie israeliane colpite dagli attentati del 7 ottobre e non solo. Ora, con l'accordo di pace, spinto fortemente anche dal presidente degli Stati Uniti Trump, speriamo fortemente nel cessate il fuoco, nella liberazione di tutti gli ostaggi, nel ritiro delle truppe. Ma come detto nell'ordine del giorno, esposto dalla capogruppo Fontana, sono molti purtroppo i conflitti nel mondo, dove vengono massacrati quotidianamente civili, innocenti, donne, bambini, e dove l'attenzione mediatica, e aggiungo anche politica, è scandalosamente assente, e non ne capiamo tutte le motivazioni sinceramente. Quindi siamo dalla parte delle vittime, degli innocenti, e come da richiesta, la nostra richiesta dell'ordine del giorno, questo lo ribadiamo qui, e non solo, siamo per l'esposizione di un'unica bandiera di pace per ricordare tutte le popolazioni colpite dai conflitti in atto. Quindi siamo a favore dell'ordine del giorno e non voteremo a favore della mozione.
Grazie consigliere Ariotti. Ulteriori interventi? Consigliera Guanella, però.
Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Allora, io vorrei ribadire quello che è stato detto anche dai miei colleghi in precedenza e soprattutto dire che noi siamo contro ogni forma di guerra dal punto di vista religioso, per noi non c'è colore politico né religioso né di razza eccetera, e siamo assolutamente vicini alla popolazione palestinese e israeliana, come siamo vicini a ogni conflitto presente purtroppo attualmente nel mondo, ce ne sono tanti. Per questo abbiamo proposto, appunto, come diceva anche il consigliere Ariotti, di mettere una bandiera della pace che coinvolga tutti i paesi, purtroppo, e i bambini attualmente vittime di bombardamenti, eccetera, eccetera. Perché per noi, e non solo bambini, famiglie, eccetera, perché per noi non esistono bambini di serie A o bambini di serie B, purtroppo. E quindi voteremo contro alla vostra mozione, perché noi pensiamo che non ci sia differenza tra popoli, e quindi invece voteremo a favore per il nostro DG. Vorrei rispondere al consigliere che ci può stare dicendo che noi abbiamo ordini di partiti, che siamo persone libere, con coscienza, con con valori anche, quindi penso che su questo tema siamo tutti d'accordo. Solo questo, grazie.
Ulteriore dichiarazione di voto? Perfetto, Zunino, consigliera Zunino.
Buonasera a tutte e a tutti. La pace va, diciamo così, sponsorizzata in tutte le parti del mondo, dovunque, sotto qualunque bandiera, sotto qualunque egida. Ma in questo momento, forse per colpa di quello che ci viene fatto vedere alla televisione, per quello che ci viene proposto dai social media generalizzati, il sentimento popolare va rivolto specialmente alle vittime della striscia di Gaza, dove in questo momento sono morte almeno 65.000 persone negli ultimi 2 anni. Forse saranno tutti militari, non lo so, saranno tutti soldati, non lo so. Non è questo il problema. È il sentimento popolare che ci impone in questo momento di mostrare la bandiera della Palestina, perché è uno Stato che non è uno Stato, è una nazione che non è una nazione, ma che comunque ha un forte sentimento unitario al suo interno. E nelle manifestazioni che ci sono state in questi giorni a Genova e in tutta Italia ed in tutta Europa, quello che viene fuori è il desiderio di concludere almeno questa cosa qua, fortemente, perché il numero dei morti è assolutamente sproporzionato a qualunque situazione. Ed è per questo che noi, come gruppo, voteremo a favore dell'esposizione della bandiera della pace, ma voteremo fortemente a favore dell'esposizione della bandiera della Palestina. Grazie.
Perfetto. Direi che siamo intervenuti.
Buongiorno Fortunato. A tutti. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Allora, in atto in questo momento, come detto prima, nel nostro ordine del giorno ci sono 80 conflitti armati in corso. Tuttavia spesso si parla solo di alcuni di essi, come il conflitto tra Israele e Palestina. Non sto negando la gravità della situazione a Gaza, dove sta avvenendo un massacro, per il quale io provo molto dolore e tristezza. Tuttavia è importante riconoscere che ci sono guerre altrettanto devastanti, come quella in Nigeria, dove le persone di fede cristiana stanno subendo violenze e uccisioni quotidiane, con un bilancio di 52.000 morti. La mancanza di visibilità mediatica su questi conflitti è preoccupante e solleva interrogativi sull'equità con cui vengono trattate le notizie. Sostenere solo una causa senza riconoscere le sofferenze di altri popoli può apparire ipocrita e riesca a diminuire la gravità delle altre crisi. È fondamentale cercare di essere informati e solidali con tutte le vittime di conflitti. Detto questo, non sono d'accordo su issare la bandiera della Palestina fuori dal municipio, perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri paesi stremati dalla guerra e dimenticati. Se la mettiamo così, allora dovremmo issare tutte le bandiere dei paesi in conflitto, e sappiamo che non è possibile farlo. Quindi la soluzione finale è la bandiera della pace. Grazie a tutti.
Sì, specifico una cosa. Non possiamo apporre alcun tipo di bandiera di Stato sulle facciate del Palazzo Municipale, a meno che non arrivi l'ambasciatore degli Stati Uniti e decida di venire a Voltri nel Salone Municipale, e allora lì c'è la bandiera di cortesia, diciamo, ok, ma altrimenti non possiamo pensare di esporre bandiere di stati, diciamo, nazionali. Mi pare che siamo intervenuti tutti per la dichiarazione di voto, quindi pongo in votazione l'ODG. Favorevoli? Alziamo bene le mani, per favore, però. Ok. Contrari? Astenuti? l'ODG è approvata a maggioranza. Adesso pongo in votazione invece il testo della mozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Mozione votata a maggioranza. Bene, passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Proposta di mozione numero 479557 ad oggetto espressione di sentimenti presentata dal capogruppo consigliari del Partito Democratico, lista civica Silvia Sali, sindaca, Alleanza Verde e Sinistra, Movimento 5 Stelle. Espone il consigliere Anglana.
Grazie Presidente, questa mozione nasce a seguito di una modifica al regolamento che è stata apportata nella passata consigliatura, in cui per svariati motivi si è ritenuto non più utile l'elemento dell'espressione di sentimento. Espressione di sentimento che ricordo essere un documento che a nostro avviso è cruciale perché permette di portare all'inizio di ogni seduta consigliare un proprio punto di vista, un proprio sentimento, come dice il nome del documento, su tematiche che vanno oltre al nostro territorio, quindi di carica nazionale, internazionale, trattandole con il taglio che più si preferisce. Do lettura del testo. Premesso che l'articolo 36 del regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali del municipio 7 Genova Ponente riporta quanto segue ai commi 1 e 2. All'inizio della seduta il Presidente può prendere o concedere la parola per fare brevi dichiarazioni, commenti o espressioni di sentimenti su fatti di particolare importanza e di recente accadimento relativi ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno, strettamente connessi al territorio e ai cittadini, alle problematiche, opportunità e alle competenze del municipio. La richiesta deve essere presentata al Presidente del Municipio almeno 2 giorni lavorativi prima del giorno di convocazione della seduta. Ogni intervento, sia del proponente sia degli altri consiglieri, non può superare i 3 minuti. Premesso altresì che il suddetto articolo è stato oggetto di modifica con delibera numero 1 del 16 marzo 2023, che tale modifica ha comportato un depotenziamento delle espressioni di sentimenti relegandole a soli fatti inerenti al territorio municipale e un allungamento dei tempi per la loro deposizione prima di ogni seduta consigliare, ritenuto conto che l'espressione di sentimenti permette alle consigliere e ai consiglieri a inizio seduta di portare all'attenzione generale tematiche di recente avvenimento ma talvolta di peso nazionale e internazionale, e che limitare l'intervento alla territorialità limita la possibilità di elevare la discussione delle sedute consigliari a temi di più ampia portata, si impegna il Presidente della Giunta Municipale a convocare una commissione prima al fine di rivedere l'articolo 36 del regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali del Municipio 7 Genova Ponente, eliminando tutti i riferimenti alla territorialità municipale e ripristinando le tempistiche per la loro deposizione a 2 giorni prima della seduta consigliare. Grazie.
Grazie consigliere Anglana, ribadisco che questo riguarda solo le espressioni di sentimenti e non interpellanze, interrogazioni, eccetera, eccetera, mozioni, che ovviamente devono riguardare strettamente il territorio. Allora, quindi aprirei la discussione. Dichiarazione di voto? Perfetto. Consigliere Bozzo.
Grazie Presidente, io intervengo in merito alla dichiarazione di voto, al quale per il nostro gruppo è favorevole, anche se poi per carità, anche il fatto di averlo vincolato forse a territorialità era anche per non andare forse oltre o magari da ambo le parti per parlare di argomenti che magari non interessano prioritariamente principalmente il nostro municipio. Da questo punto di vista però, già che si parla comunque una prima commissione e avendo parlato anche con il consigliere Ferrando che oggi non è presente, si potrebbe utilizzare tale occasione per convocare una prima commissione e affrontare i temi che è già stato approvato anche nel corso della precedente seduta di consiglio. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Musso.
Grazie Presidente, noi siamo a favore della mozione presentata da dal consigliere Anglana.
Perfetto. Altri? Ah, perfetto. Consigliere Campobasso?
Anche noi saremo favorevoli alla mozione presentata da Anglana.
Consigliere Anglana.
Grazie Presidente, e accolgo con molto piacere il voto favorevole anche da parte del centrodestra. E mi domando quasi un po' ironicamente come mai invece non più tardi del 2023 gli stessi partiti che oggi siedono all'opposizione invece hanno deciso di modificare questo articolo, però ripeto, accolgo ancora con favore il voto favorevole e ovviamente anche il Partito Democratico voterà favorevolmente. Grazie.
Va bene. Va bene. Quindi, se le dichiarazioni di voto sono finite, passerei alla votazione della mozione. Avviso che ai sensi dell'articolo 28 del regolamento sul funzionamento degli organi di questo municipio, ovviamente si vota per alzata di mano, magari questo lo togliamo nel prossimo, ormai lo sappiamo. Perfetto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vabbè, approvata all'unanimità. Settimo punto all'ordine del giorno, proposta di mozione ad oggetto Commissione Municipale sul rifacimento della passeggiata Roberto Bruzzone a Voltri, presentata dai consiglieri Partito Democratico, Lista Civica Silvia Salis, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Cedo quindi la parola al proponente.
Allora, leggo la mozione. Premesso che la passeggiata in oggetto è parzialmente inutilizzabile a causa dei danni subiti da pregressi eventi climatici 2018, sono in fase di valutazione progetti di rifacimento della passeggiata medesima. Considerato che la passeggiata insiste su una preesistente infrastruttura che sarebbe ancora utilizzabile per almeno il 70%. L'ultimo progetto presentato non tiene conto di questo stato di fatto. Tenuto conto che il riutilizzo anche in parte delle infrastrutture preesistenti consentirebbe un notevole risparmio in termini economici di tempistica e realizzazione, si impegna il Presidente della Giunta Municipale a convocare una commissione municipale sul progetto di rifacimento della passeggiata. Perché questa mozione? Il fatto principale è che non ci sono più disegni della passeggiata, della struttura della passeggiata. Il comune non l'ha fatta, quindi non ce l'ha. L'autorità portuale non trova più niente perché il geometra Maccagna è andato in pensione. Allora, cosa succede? Che nessuno sa come è. Ci sono i vecchi come me che l'hanno vista e sanno che ci sono state fatte parecchie palificazioni in tutta la passeggiata, profonde più di 10 metri. Sopra questa palificazione c'è una piastra di cemento armato di 60 cm, imponente. Sopra questa piastra sono state messe le strutture per mantenere il legno. Ci siamo. Quindi la base c'è già tutta. E cosa succede? Che io ho parlato due volte con Barbasso, gli ho detto: guarda Barbasso, c'è questo e questo e questo. Stai attento che chi fa progetti deve sapere queste cose, perché se no magari non sa cosa c'è sotto. E infatti cosa è successo? La ditta che ha presentato l'ultimo progetto, cosa ha fatto? Ha visto che dal bar è collassata, più la parte vicina è collassata, ha detto: qua ci vuole un muro di 10 metri di scogli. Sono partiti da quello perché non sapevano altro, non sapevano. Purtroppo i discorsi che ho fatto non sono stati... Io stesso qua in un intervento, che devo dire alla Musso che mi ha fatto parlare, meno male, gliel'ho detto ai progettisti: sì, signore, ma lì è collassato perché era sulla sabbia, non perché è dovuta allo tsunami del 2018, era sulla sabbia. Difatti, dopo il 2018, la struttura in cemento armato era perfetta. Si vedevano i pali, il cemento armato era perfetto. L'unica cosa che è collassata è stata dalla, dal bar, probabilmente il bar è sul vecchio bunker che c'era una volta lì dei, dopo dell'anteguerra, insomma, che quindi è rimasto in piedi. Perciò cosa facciamo noi? Andiamo a vedere le condizioni che hanno fatto questa rottura. Le condizioni quali sono? Sono gli 80 centimetri di scoperti, cioè alla base sopra ci mette il mare, ci sono 80 centimetri che funzione avevano, che l'onda doveva passare e non danneggiare, però 80 centimetri sono niente e a nord c'era niente di sfogo, perciò l'onda invitata entra dentro e fa saltare le tavole, diciamo. Quindi si potrebbe pensare al limite cosa fare, di chiudere con gli 80 centimetri e fare una passeggiata normale come ci sono in tutte le Ligurie, si viene su, si fa così. E tra l'altro abbiamo anche un termine di paragone: se voi andate a vedere di fronte al teatro, lì gli 80 centimetri non ci sono, è tutto chiuso, non è successo niente nel 2018, è perfettamente integro. Quindi se noi facciamo copia in copia abbiamo risolto il problema. Certo, le scale ce le scordiamo, perché bisogna fare soltanto degli scivoli laterali, quello è logico, però con una minima spesa si mette a posto. E per me tutte le mareggiate le tiene, tutto al più ci sarà un po' di frange flu, ci sarà un po' di passaggio di cosa, ma si fa un po' di sabbia sulla passeggiata come succede a Renzano o a Cogoleto, si dà una scoppata e è finita lì, però la struttura resiste e tiene le mareggiate. Perché dico questo? Perché sento parlare di dighe soffolte, sento parlare, io sinceramente mettere di andare a sporcare la spiaggia di nuovo con scogli non mi va, a parte il fatto che bisogna conoscere anche la profondità del posto, lì vai 2 metri, sei già che non ci tocchi, diciamo, c'è un po' cosa, cioè è difficile farci essere strutture. Per me va benissimo con una minima spesa chiudere i 70 centimetri con quella larghezza naturalmente che è la piattaforma, che sono 60 centimetri, e potrebbe, anzi tra l'altro ci sono le strutture metalliche che sono già fatte, perché su fronte sud, su fronte lato mare ci sono, ogni 30 centimetri sono pilastrini imbulonati al cemento armato, quindi basta mettere una paratia, cioè parlando da capomastro si spende pochissimo, questo vediamo i nuovi progetti che verranno se fanno, però io farò presente questo, che si può spendere anche poco, naturalmente poi si copre col materiale che forse avevano già adesso quelli della data precedente, diciamo. E questo qua l'ho fatto. Quindi io farò presente questo perché? Perché potremmo evitare di fare una spesa enorme e di fare queste dighe soffolte che tanti sono favorevoli, per me non sono. Poi facciano quello che vogliono, per carità, però a vedere scogli per la spiaggia, come è successo col molo che hanno fatto, spantegati in giro, che se li portano con le correnti che ci sono, la vedo brutta, sinceramente. Perché poi? Perché? Perché tutt'al più se viene una mareggiata facciamo come Appelli, che va un po' di mare sulla strada, si leva la sabbia, Renzano, così. È quello che succede, diciamo. È quello che succede. Quindi questo è qua il motivo principale. C'era l'emendamento della struttura importante, non so se vuol dire. Non ho capito.
Mi sì, permetto, io intervento.
Adesso lo vediamo. Sì. Tra l'altro, quando ci sarà collo, poi gli faccio venire un po' di mal di pancia, perché c'ho la delibera del Consiglio del 2002. Poi magari quando viene gliela leggo, così si fa un po' di rabbia, se permetti. Comunque, questo, vediamo in commissione se accettano queste cose, però gli dirò, gente, lì è così, disegni non ce ne sono, io le ho viste, tra l'altro le palificazioni le ho viste nel 2018, perché in tante parti sono state scoperte, quindi non c'è niente, la struttura ha retto. Qual era il problema? Il problema era i 70 centimetri, che l'acqua entra dentro e esplode. Chiuso, Presidente.
Grazie, consigliere. Io ritengo che le sue opinioni personali poi debbano essere espresse, diciamo, qualora venga approvata la mozione in sede di commissione, no? Nel senso che, ovvio, rimanendo nel tema della mozione, adesso stiamo votando se farla questa commissione o no. Guardate, allora, mi permetto di fare io un intervento. Il progetto della passeggiata, così come era stato presentato, aveva dimostrato alcune cose. Prima di tutto che era un progetto non condiviso con il co-concessionario della passeggiata, che era Utrimare, che ha ribadito sia in sede di commissione che in sede di assemblea pubblica che questo passaggio non c'era stato. Inoltre, sempre in sede di assemblea pubblica, non ci pareva che questo progetto godesse né della, diciamo, approvazione della popolazione né delle associazioni che gravitano sulla passeggiata, e questi punti ovviamente, anche se mi permettete con una mezza bugia, perché poi sembrava che tutti dovessimo votare entro ad aprile, perché a ottobre ci sarebbe stato un cataclisma che quindi non avrebbe più permesso di avere i finanziamenti, cosa che non abbiamo constatato che poi non era vera. Ci siamo ovviamente, e mi sono io permesso per primo, di portare le istanze emerse dall'associazione Utrimare, che ripeto è una co-concessionaria, non è, non so, qualcuno che passa di lì per caso e che non ha nulla di attinente, e tutte le impressioni che erano emerse nella precedente commissione, perché è ovvio che essendo cambiata la maggioranza qua bisogna anche a volte ridiscuterle le cose, abbiamo chiesto che questo progetto venisse modificato basandoci su quelle indicazioni. Però attenzione, a differenza di quello che è stato fatto prima, sia l'assessore Ferrante che il sottoscritto abbiamo ritenuto opportuno fare un passaggio in commissione prima di avere la decisione finale su quale cantiere far partire, mentre prima sembrava che tutto dovesse essere già deciso, già fatto, il progetto è così e ve lo tenete così. Noi ragioniamo in maniera diversa, tanto è che questa commissione stiamo anche ragionando se farla con la possibilità che il pubblico possa effettivamente intervenire, e magari cercando una sede più grande rispetto a quella che è il Consiglio di Municipio, perché riteniamo che sia doverosa la più ampia diffusione e il più ampio dibattito possibile rispetto a un progetto che impatterà positivamente, negativamente, vedremo le tavole, sul nostro territorio. Abbiamo invertito la tendenza, perché qui era stato presentato un progetto che si dava per scontato si dovesse fare così e basta, quando invece non doveva essere fatta questo tipo di procedura, ma prima se ne discute in commissione, la commissione farà le sue osservazioni che manderà alla giunta del municipio, se nella commissione hanno intenzione di intervenire le persone, le associazioni eccetera, per dire la loro, sono legittimate, saranno legittimate a farlo, dopodiché in funzione di tutti questi passaggi democratici la giunta / consiglio, vediamo quale sarà il documento necessario, approverà o meno la realizzazione di un determinato progetto che, ripeto, non è niente di definitivo, ma anzi si pone in discussione nella eventuale commissione che questo consiglio oggi voterà di fare. Consigliera Musso, mi dicono che voleva intervenire, non l'ho vista, mi dispiace.
Ci mancherebbe, ha già detto gran parte delle cose che volevo sottolineare al consigliere Calcagno, che essendo stata presidente della commissione, il progetto è stato presentato. Poi ci sono tante altre sfaccettature che noi siamo d'accordo sulla commissione, quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliera Musso, infatti invito anche veramente i consiglieri a non esprimere un'opinione su una cosa che non abbiamo ancora visto, la faremo nelle sedi opportune e nella democraticità più ampia possibile. Ulteriori interventi? Anglana?
Grazie Presidente, dunque ovviamente la mozione tratta un tema molto importante che non nasce ieri, ovviamente lo sappiamo tutti molto bene, e mi premeva magari giusto fare una piccola precisazione rispetto al testo della mozione, che ovviamente essendo anche un co-firmatario condivido in pieno assolutamente, e ritengo e riteniamo come partito fondamentale chiedere una commissione seconda proprio per vedere il progetto e vedere come questo sia stato modificato e valutarlo in una assise apposita, però ci terrei giusto a specificare con un breve inciso, la passeggiata insiste su una preesistente infrastruttura che sarebbe ancora utilizzabile per almeno il 70%, che si riferisce alle strutture portanti. Secondo me è importante sottolineare che questo 70% non è da intendersi come 70% di parte calpestabile, ma 70% di tutta la struttura, quindi anche quella che, diciamo, non si vede e resta sotto la parte appunto calpestabile. Solo questa piccola specifica.
E alcuni di voi hanno già fatto anche la dichiarazione di voto, quindi direi che ci sono ulteriori interventi. Perfetto. Consigliere Bernucci.
Sì, scusate, ma questo argomento mi preme particolarmente, perché io sono stato già consigliere dal 12 al 17, 2012 al 17, e personalmente mi ero occupato appunto di presentare un progetto all'epoca ignorato. In sostanza, non voglio dilungarmi troppo, però sostengo, al contrario di Calcagno, il fatto che i frangifluti, secondo me, non solo proteggono il litorale, ma fanno sì che si riformi un po' di flora e fauna marina che nei nostri fondali manca da diversi anni. Insieme a quello, sarà mia premura far sì che ci si occupi anche del depuratore, però appunto ne parleremo nelle sedi opportune, quindi voterò comunque a favore perché la commissione è necessaria. Grazie.
Consigliera Fontana.
Grazie Presidente, noi come gruppo Lega accogliamo favorevolmente questa mozione per quanto riguarda appunto il discorso della convocazione della commissione, perché sappiamo perfettamente quanto questo discorso della passeggiata sia uno dei punti cardine per quanto riguarda Voltri, e quindi assolutamente siamo d'accordo. Grazie.
Dimmi tu. Io, siccome non hai fatto scusate, perché poi mi piace essere trasparente, siccome il consigliere Anglana non ha fatto la dichiarazione di voto, se hai intenzione di farla non c'è problema, alcuni l'hanno fatta nella discussione, quindi sei legittimato a farla.
Ma ripetita Juvent, ovviamente come Partito Democratico, anche in qualità di co-firmatari della stessa mozione, ovviamente voteremo a favore, vista l'opportunità di questa assise preposta per discutere un progetto così importante per Voltri e per il ponente. Grazie.
Perfetto, quindi scusate che riprendo la mozione giusta. Allora, pongo in votazione il testo della mozione. Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sul funzionamento degli organi di questo municipio, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Perfetto. Punto 8 all'ordine del giorno, proposta di mozione, protocollo numero 482122, ad oggetto proposta di installazione di dissuasori di velocità in via Novella, presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Perfetto, consigliera Musso.
Grazie Presidente. Premesso che via Novella è una delle principali arterie del territorio municipale, quotidianamente percorsa da mezzi pubblici, veicoli privati e pedoni. Negli ultimi tempi la via è stata un teatro di episodi di grave pericolo, tra cui l'investimento mortale di un cane che ha generato tensione e allarme tra i residenti. In orario serale e notturno si registrano frequenti passaggi di minimoto e veicoli a velocità elevate, con rumore, molesti e rischi concreti per la sicurezza stradale e l'incolumità dei residenti. Considerato che la sicurezza stradale e la tutela della qualità della vita dei cittadini rientrano tra le responsabilità primarie delle istituzioni locali, l'installazione di dissuasori di velocità, dossi, rallentatori rappresenta uno strumento semplice ma efficace per ridurre la velocità dei veicoli e prevenire comportamenti pericolosi. Si impegnano il Presidente e la Giunta a richiedere con urgenza agli uffici tecnici del Comune di Genova l'installazione di dissuasori di velocità in più punti strategici di via Novella, a richiedere un sopralluogo della polizia locale e dell'ufficio mobilità per individuare le soluzioni più idonee al miglioramento della sicurezza stradale, a promuovere d'intesa con le forze dell'ordine una maggiore vigilanza alle ore serali e notturne al fine di contrastare gare improvvisate e comportamenti pericolosi, a promuovere in collaborazione con associazioni locali e scuole campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme riguardanti animali domestici e inquinamento acustico. Grazie.
Perfetto, apriamo la discussione. Consigliere, sì?
Io propongo un emendamento, se è possibile distribuirlo. No. Grazie.
Come prima. Questo, questo è un emendamento, non è un foglio extra rispetto ai documenti del Consiglio, eh? Per cui non è che debba dire tutte le volte. Direi che abbiamo tutti noi hanno gli emendamenti. Bene, consigliere Ariotti, se vuole leggerli.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio la collega Musso che ha presentato questa mozione per Via Novella, che sicuramente purtroppo è teatro di queste situazioni incresciose, e lei le ha specificate appunto, ma purtroppo ultimamente varie segnalazioni arrivano anche per situazioni simili anche per altre vie del quartiere, e in questo emendamento le cito e lo vado a leggere. Alla mozione proposta di installazione di dissuasori di velocità in Via Novella, aggiungere al premesso che, al terzo punto, dopo la parola residenti, in Via Novella, così come altre vie del quartiere, vedi via Cravasco, via Calamandrei, via Martiri del Turchino e vie limitrofe, dove sono numerose le segnalazioni da parte dei residenti. Ho voluto specificare proprio queste vie, oltre a Via Novella, perché ci sono state appunto segnalazioni specifiche di situazioni simili e dove sono stati purtroppo investiti anche degli animali. Alla mozione proposta, alla mozione sui dissuasori, ovviamente, aggiungere al punto 1 dell'impegnativa, dopo la parola Via Novella, e nelle vie del quartiere ritenute più a rischio. Vado a chiudere. Chiedo di aggiungere al punto 3 dell'impegnativa, dopo la parola pericolosi, in Via Novella come in altre vie del quartiere. Ora, se volete, vi leggo il testo, però penso che sia abbastanza chiaro. Ecco. Grazie.
Quindi, si era prenotato il consigliere Anglana.
Sì, perché anche noi abbiamo degli emendamenti da proporre alla mozione. Il primo riguarda il primo punto del premesso che, quindi trasformare il primo punto come segue: via Novella è quotidianamente percorsa da mezzi pubblici, veicoli privati e pedoni, per quanto sia una via centrale del quartiere, forse non parlerei di principale arteria del territorio municipale. Ma l'emendamento che più ci preme è legato all'impegnativa, ovvero tenere solo il punto 2, perché riteniamo che effettivamente sia la polizia locale insieme all'ufficio mobilità a individuare le soluzioni più idonee che garantiscano la sicurezza in quella via e in altre vie, come appunto diceva il consigliere Ariotti. Grazie.
Sì, aggiungo una cosa molto tecnica. Il tipo di installazione è ovviamente a scelta. Il tipo di installazione viene deciso secondo normative del codice della strada, eccetera, dall'ufficio mobilità. E noi, avendo la viabilità su base locale, praticamente possiamo essere consultati in sostanza. Ma la decisione finale su che cosa verrà installato spetta solamente agli uffici del comune, e non è che noi possiamo dire no, volevamo comunque, non so, le punte di metallo sulla strada per, vabbè, esagero ovviamente, si scherza, però volevo ricordare questo perché effettivamente sulla mobilità tutti noi avremo tante cose da dire, ma ahimè è una cosa assolutamente centralizzata. Devo dire che ultimamente, anzi da qualche mese, stanno arrivando delle richieste dall'ufficio di mobilità per sentire i nostri pareri, cosa che all'inizio subito, insomma, tergiversavano un po'. Quindi per questo ovviamente li ringrazio, però sono ovviamente solo pareri su cui noi diciamo non abbiamo un potere decisionale diretto sui cantieri o le cose che devono essere installate sulle strade, ancorché del nostro territorio. Intervento o dichiarazione? Se no faccio dichiarazione di voto. Intervento? Perfetto. Consigliera Musso?
Per gli emendamenti? Ok. Per un momento mi sembrava di essere tornata al mandato precedente, quando hai iniziato a parlare sulla forma del primo premesso che. Mi è venuto un momento di panico perché ho detto, forse mi sono persa qualcosa. Vi chiedo, no, ma puoi anche, cioè può anche sorridere, perché in effetti era una cosa. Chiedo 2 minuti di sospensione, se permettete, 2 minuti soltanto.
Il voto per la sospensione, favorevoli? Contrari? Consigliera Musso sugli emendamenti.
Grazie Presidente. Allora, direi che accetto gli emendamenti del consigliere Ariotti, mentre invece mi dispiace non accetto gli emendamenti del consigliere Anglana, anche perché noi di questa cosa ne dobbiamo risolverla, senza ombra di dubbio. Quindi le impegnative, che sono questi quattro punti, che lei mi ha detto tre di eliminarli e il numero due di tenerlo, giusto? Se ho capito bene? Ok. Io sinceramente vorrei che si installassero questi dissuasori, e non solo questo, tutto quello che io dico dopo, oltre ai dissuasori, la vigilanza nelle ore serali, perché queste sono cose che sono state riportate dai cittadini, quindi ritengo di mantenere la mozione così com'è, con l'emendamento del consigliere Ariotti.
Mozione d'ordine, Presidente, posso fare una specifica, perché forse mi sono espresso male e accolgo ovviamente la decisione della consigliera Musso, perché ovviamente è lecito, e rimango un po' perplesso nel momento in cui in una stessa impegnativa da una parte si dice cosa si deve fare, dall'altra però si chiede un sopralluogo per individuare le soluzioni più idonee. Quindi secondo me o si propone già una soluzione o si chiede un sopralluogo per valutare le soluzioni più idonee. È quello che a noi ha lasciato un po' perplesso, e quindi avevamo pensato di mantenere l'impegnativa, diciamo, più generale, perché riteniamo che forse l'ufficio mobilità abbia più contezza della situazione e sappia individuare la soluzione migliore per garantire maggiore sicurezza. Tutto qui. Poi ovviamente la soluzione più idonea sarà anche eventualmente garantire controlli nelle ore serali. Noi lì, in quell'impegnativa, ci vedevamo l'intera impegnativa che lei ha scritto.
Sì, stavo dicendo dichiarazioni di voto, se non c'è nessun altro intervento. No, non accetta, lei ha detto che non accetta le nostre. Dopo la spiegazione. Consigliere Ariotti, vuole intervenire o no? Non capisco.
Sì, okay. In discussione generale, ma ribadisco che è fondamentale affrontare seriamente, ma ovviamente senza mancare di rispetto a nessuno, nel senso che è una questione che purtroppo si ripete ogni giorno e a tutte le ore. E davvero, prima che, come si suol dire, scappi il morto o comunque un incidente o incidenti gravi, e come ho detto prima, ad esempio, degli animali sono stati investiti in via Cravasco, così come in via Calamandrei, così come un animale potrebbe essere investita una persona, un bambino. Insomma, la situazione è di rilevante importanza. Per questo, come giustamente dice la collega Musso, per noi è fondamentale anche il punto che cita i dissuasori, perché ovviamente è necessario un sopralluogo della mobilità della polizia locale, ma a nostro avviso, che diamo anche indicazioni da amministratori pubblici in merito appunto a delle proposte, la possibilità di installare i dissuasori a nostro avviso può essere risolutiva, o comunque può andare a contrastare questo fenomeno appunto dell'alta velocità in via Novella, così come nelle vie limitrofe. E aggiungo, in questa discussione generale, che questa valutazione deve essere fatta anche ovviamente per altre realtà del Ponente, non solo, e lo dico così rimane, segnalazioni simili sono arrivate da più persone, almeno alla mia persona, per via Caldesi. Ecco, volevo citarlo, anche se potevo presentare magari un documento specifico, però anche su via Caldesi ho ricevuto diverse segnalazioni e l'ho voluto dire, grazie.
Va bene.
Presidente, per mozione d'ordine sì, chiedo una sospensione di 2 minuti per un incontro di maggioranza. Grazie. Perfetto.
Favorevole alla sospensione? All'unanimità. Bene, riprendiamo i lavori. Ci siamo? Sì, perfetto. Consigliere Anglana.
Grazie Presidente, proprio perché anche noi comprendiamo la pericolosità della situazione e ci teniamo davvero a votare la mozione, propongo un altro emendamento. Innanzitutto di spostare il punto 2 al punto 1, quindi invertire il punto 1 e 2 dell'impegnativa, l'1 diventa 2 e il 2 diventa 1. E il punto 2 lo leggo come segue: a richiedere con urgenza agli uffici tecnici del Comune di Genova la valutazione dell'eventuale installazione di dissuasori di velocità in più punti strategici di Via Novella. Grazie.
E consigliere, per chiarimento, l'emendamento prima presentato si intende ritirato da lei? Sì.
Il proponente vuole dire qualcosa? Potrebbe essere una buona motivazione. Ok. Dichiarazione di voto, sì, adesso ci vorrebbe. Dichiarazione di voto? Consigliere Bernucci.
Allora, questo appunto è un tema, grazie Presidente, è un tema che ha toccato anche me personalmente e che mi è stato segnalato, non so se è stata citata, mi sembra di no, via Cravasco, però sì, ok. E quindi sono ben contento che è stata presentata e il Movimento 5 Stelle lo vota a favore.
Altre dichiarazioni di voto? Se no, pongo in votazione la mozione così come emendata. Perfetto. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti, lo devo dire. Votata all'unanimità. Allora, l'ultima mozione. Proposta di mozione, protocollo numero 482469, ad oggetto degrado e abbandono delle aree destinate a gatti e cani in via Agostino Novella, presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Consigliera Musso.
Grazie Presidente. Premesso che in via Agostino Novella, all'altezza del Civico 3, è presente un'area canina di proprietà del Comune di Genova, realizzata con l'obiettivo di garantire uno spazio attrezzato e sicuro per i cittadini e i loro animali. L'area versa da oltre 10 anni in totale stato di abbandono, senza alcuna manutenzione ordinaria o straordinaria. Le strutture originarie sono ormai inutilizzabili e il luogo è stato progressivamente trasformato in un punto di scarico abusivo di rifiuti ingombranti e materiali vari. La recinzione e le attrezzature esistenti risultano fatiscenti, compromettendo sicurezza, decoro e fruibilità. La mancanza di manutenzione e controlli ha generato condizioni igienico-sanitarie critiche, con presenza di deiezioni e incuria diffusa, a danno della vivibilità del quartiere. Considerato che le aree pubbliche dedicate agli animali rappresentano un valore sociale e ambientale solo se mantenute in condizioni decorose e sicure, il degrado urbano alimenta un senso diffuso di abbandono e insicurezza nei cittadini e può comportare rischi per la salute pubblica. È dovere dell'amministrazione comunale e municipale garantire la manutenzione e la fruibilità degli spazi pubblici. Si impegnano il Presidente e la Giunta a richiedere con urgenza agli uffici tecnici competenti del Comune di Genova un sopralluogo congiunto con municipio e residenti per verificare lo stato dell'area in questione. a procedere immediatamente alla bonifica e pulizia del sito con rimozione dei rifiuti e disinfestazione, a valutare il recupero funzionale dell'area anche attraverso la collaborazione con associazioni animaliste e realtà del territorio, così da restituire alla comunità uno spazio decoroso e sicuro, a predisporre un piano stabile di manutenzione ordinaria per prevenire il ripetersi della situazione di incuria, a identificare i controlli contro l'abbandono dei rifiuti e le occupazioni abusive, prevedendo sanzioni per i trasgressori. Grazie.
Grazie consigliera Musso. L'assessore Buoni voleva intervenire, giusto? Sì.
Grazie presidente, grazie consigliera. Intervengo perché quell'area ha già avuto un primo sopralluogo da parte mia insieme ai residenti e ai comitati durante quest'estate. E come lei giustamente descrive all'interno del testo, si tratta di un'area in grave stato di abbandono, con ingombranti e non solo. Abbiamo ricevuto notizia pochi giorni fa da parte dell'Ufficio Animali che a breve inizierà un progetto su quell'area che prevede l'installazione di casette per i gatti e ovviamente tutta una pulizia e bonifica dell'area per renderla nuovamente fruibile. Quindi dovrebbe essere in fase di risoluzione tale problematica. Sarà ovviamente mio impegno informarvi nelle fasi successive di attuazione. Approfitto però dell'occasione per allargare un attimo, anche darvi un paio di informazioni su altre situazioni similari di oasi feline che abbiamo sul territorio, che in queste settimane ci stanno impegnando non poco, perché abbiamo anche degli obblighi di regolamento da rispettare e alcuni anche molto stringenti. In particolare una colonia che riguarda la zona bassa di Villa Duchessa, in particolare via Molinetto di Voltri. Siamo in fase di abbiamo individuato due aree dove potrebbero essere trasferite tale colonia e speriamo entro la fine dell'anno di risolvere la situazione. È avvenuta una riunione due giorni fa a cui ha partecipato il presidente Fruglio e il vicepresidente Ferrando, invece per l'oasi felina presente in fascia di rispetto, che anche lì è una situazione amministrativa a dir poco complicata, perché di mezzo c'è anche autorità portuale chiaramente, e anche quella sembrerebbe in fase di risoluzione, quindi con una rimozione di tutto ciò che non può stare in quell'area, una bonifica e la successiva collocazione di nuovo di casette che permetterebbe di rimanere in loco ai gatti che sono oramai stanziali di quell'area. Grazie.
Ulteriori interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Anglana.
Grazie Presidente e ringrazio anche l'assessore Boni per aver dato una panoramica di quella che è la situazione per quello che compete la sua delega sugli animali e in particolare per quello che chiedeva la mozione. Ed è proprio per questo motivo che, appunto, visto che è una situazione già all'attenzione della Giunta, sulla quale addirittura mi è parso di capire che partirà un progetto a breve, come Partito Democratico voteremo contro a questa mozione.
Ulteriori dichiarazioni di voto? Consigliere Ariotti.
Sì, grazie Presidente. Mi dispiace aver sentito ora la dichiarazione, ma rispetto ovviamente la decisione del gruppo del Partito Democratico, però anche questa è una tematica di rilevante importanza. Ringrazio la collega Musso e il suo gruppo per aver portato l'attenzione di questa specifica situazione, così come ci sono poi altre realtà, come ha menzionato l'assessore, nel nostro territorio. Posso citare anche in questo caso la richiesta che arriva dalla cittadinanza, dai comitati, ecco, su altre zone specifiche per aree di sgambatura cani e ovviamente la risoluzione dei problemi delle oasi e colonie feline sparse nel ponente. E sarebbe poi interessante poter convocare una commissione dedicata proprio alle realtà delle sia oasi e colonie feline, ma anche delle varie aree destinate alla sgambatura a cani, perché ovviamente è una tematica molto sentita dai possessori di animali, ma non solo. Grazie. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole.
Mi permetto di rispondere brevemente, consigliere, nel senso che tanto più sulla realizzazione di aree sgambatura cani che rientrano, l'individuazione delle aree rientra nei compiti del municipio, senz'altro avverrà un passaggio in commissione una volta che trovassimo delle aree opportune. Questo è senz'altro un obiettivo che ci siamo dati come giunta municipale, sicuramente all'interno del mandato, ma spero anche nei tempi più brevi possibile, perché la necessità sul territorio di realizzazione di tali aree è assolutamente impellente. Grazie.
Sì. Consigliere Bernucci per dichiarazione di voto.
Allora sì, noi voteremo contro perché comunque, come diceva l'assessore, si sente? Come diceva l'assessore Boni, è già in via di risoluzione, quindi non ha senso. Detto questo, volevo fare aprire appunto, poi eventualmente attirare la vostra attenzione sul fatto che comunque i possessori di cani spesso e volentieri non meritano quel nome, perché a mio parere vedo degli scempi su dei marciapiedi su ovunque, compresa il pipì, e quindi oltre a richiedere loro un qualcosa devono anche dare, quindi chissà che un domani non si riesca anche a trovare il modo di sanzionare e controllare meglio i trasgressori, perché è veramente uno scempio. Grazie.
Perfetto, direi che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il testo della mozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno, perfetto. Perfetto, dai, bene. Chiudo il consiglio, buona serata a tutti e ci vedremo appena ci manderanno le indicazioni per il piano triennale dei lavori pubblici.